Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Faraca e Francesca Zinni.
Oggi parliamo di licenziamento, quindi articolo 18, questione che ha infiammato nell'ultimo anno i lavoratori italiani, i sindacati e i mezzi di comunicazione nazionale, nonché la politica italiana. Il governo tecnico montiano ha optato per una guida del paese austero, che rinsavisse economicamente la ormai provata Italia. Il problema principale però è il prezzo pagato dai lavoratori e dai cittadini italiani. Un prezzo forse troppo alto, su di una bilancia che pesa sempre più verso il piccolo e sempre meno verso i grandi. Sono avvenuti nell'ultimo anno cambiamenti epocali dei diritti, guadagnati in anni di lotte e picchetti. La prima grande rivoluzione è stata a mano Marchionne-Fiat, che attraverso un referendum, che probabilmente poco riflette il desiderio reale degli operai Fiat, che come dipendenti di un'azienda ormai in crisi da anni e che attua la politica del dislocamento estero delle fabbriche, gli operai forse hanno avuto paura e hanno accettato delle condizioni poco rassicuranti, ma che perlomeno gli garantivano il posto di lavoro. Così in massa hanno votato il referendum.
La rivoluzione Marchionne Fiat ha incastrato i suoi operai in una forma contrattuale secondo noi dettata dal ricatto. Un precedente storico che fa ombra su anni di democrazia e diritti dei lavoratori. E purtroppo la disfatta dei diritti ha continuato con la riforma Fornero e non in ultimo con la manipolazione e il cambiamento dell'articolo 18. È un articolo che promuove la tutela del lavoratore dal licenziamento. Alcuni affermano che la nuova riforma garantirà mobilità e maggiori capacità di movimento ai datori di lavoro, esattamente come i dirigenti Fiat hanno motivato la nuova forma contrattuale. Ovvero come uno strumento che creava maggiori posti di lavori e incrementava la ripresa dell'azienda. Ci risulta difficile però capire come leggi che tutelano il datore di lavoro e diminuiscono i diritti al lavoratore possano allo stesso tempo giovare a quest'ultimo. Noi in questa puntata di oggi tenteremo nel poco tempo a disposizione di farvi conoscere i cambiamenti apportati all'articolo 18. Sperando che il nuovo governo in carica si limiti a rimettere in moto l'economia reale, dissuadendosi dalla tentazione di continuare a decurtare stipendi e posti di lavoro.
Il secchione, leggi e diritti.
Entriamo nello specifico e parliamo dell'articolo 18 e dei cambiamenti apportati.
Con l'entrata in vigore della riforma del lavoro, diventano operative le nuove regole per quanto riguarda le dimissioni volontarie ed il licenziamento del lavoratore. L'articolo 18 fa parte della legge numero 300 del 20 maggio 1970, che è meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori. E nella sua formulazione originale affronta e disciplina la casistica dei licenziamenti illegittimi, comprendendo con questo termine quelli ingiustificati, effettuati per ragioni discriminatorie oppure senza comunicazione dei motivi. Si capisce pertanto perché i sindacati e in particolare la CGIL abbiano sempre guardato con sospetto a qualsiasi tipo di modifica, temendo ripercussioni negative sui lavoratori. Tuttavia, per rilanciare l'occupazione, il governo Monti ha ben scelto di porre mano proprio a questo baluardo.
E quindi l'articolo 18 cos'è diventato? Infatti, il nuovo articolo 18 e i cambiamenti della riforma 2012 prevedono sostanzialmente l'estensione della sua validità a tutte le aziende, anche quelle con meno di 15 dipendenti o di 5 se sono aziende agricole. L'applicazione in ogni contratto, non solo di dei neoassunti, è una differente gestione dei licenziamenti illegittimi e per motivi economici. Per cui, se andiamo nello specifico sul licenziamento per motivi economici, questi licenziamenti sussistono solo se un'azienda deve rinunciare all'attività svolta da uno o più dipendenti, fino a un massimo di 4 in 120 giorni, per esigenze puramente tecniche, organizzative e produttive. Con la normativa attuale, se il giudice riscontra la mancanza di un motivo economico oggettivo, può decidere il reintegro del lavoratore e quest'ultimo può scegliere se accettarlo oppure chiedere un indennizzo, che di solito comprende una somma per i danni subiti, gli stipendi non percepiti dal momento del licenziamento e 15 mensilità aggiuntive.
Con il nuovo articolo 18, invece, decade la possibilità del reintegro, mentre permane il risarcimento, che viene pagato in un numero di mensilità variabile da 15 a 27 in base alle dimensioni dell'azienda, all'anzianità di servizio e alle iniziative intraprese dall'ex dipendente per trovare un nuovo lavoro. Se invece questo motivo economico è ritenuto valido e oggettivo, in entrambi i casi non sussistono né il reintegro né l'indennizzo.
Ci si trova di fronte, per esempio, ad un licenziamento per motivi disciplinari, quando il lavoratore viola in modo significativo gli obblighi contrattuali e compie un illecito penalmente perseguibile. Con l'attuale articolo 18, ovvero prima delle modifiche, se il giudice non riscontra l'oggettività del motivo disciplinare, il dipendente può scegliere tra il reintegro o l'indennizzo, come nel caso del licenziamento per ragioni economiche. Mentre con la nuova normativa, se il fatto non sussiste oppure non è contemplato dalla tipologia contrattuale con cui afferisce il lavoratore, il giudice può decidere per il reintegro e il pagamento di un indennizzo, pari alle mensilità di retribuzione perse durante la sospensione, oppure, se la motivazione del licenziamento non è valida per altre ragioni, per il pagamento di un risarcimento variabile tra i 15 e 27 stipendi, in base alle dimensioni dell'azienda, all'anzianità di servizio del lavoratore e al comportamento delle parti coinvolte.
Un'altra motivazione di licenziamento è quella per motivi discriminatori. Si parla di questo tipo di licenziamento quando un'azienda allontana un dipendente per le sue idee o le attività svolte all'interno o fuori, per esempio all'interno di un sindacato, oppure per ragioni legate alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione o alla politica. In tal caso, se la discriminazione viene accertata, tanto l'attuale forma che quella futura dell'articolo 18 prevedono che il giudice annulli il licenziamento e disponga il cosiddetto reintegro del dipendente in azienda, a meno che quest'ultimo non opti per un indennizzo, che verrà erogato nelle forme previste sopra.
Sì, che poi nel caso di forma futura in realtà parliamo di quello che è già diventato attivo come articolo 18, che infatti è dal 2012 che l'articolo 18 ha subito questi cambiamenti. Comunque, come prova dei cambiamenti sui contratti di lavoro c'è stato quello di cui parlavamo nell'intro, che è appunto il caso Fiat Pomigliano. Per cui l'applicazione del nuovo contratto, che detta comunque rappresenta una svolta senza precedenti, che infatti a partire dal 1 gennaio 2012 la Fiat ha abbandonato il CCNL metalmeccanici, ovvero il contratto collettivo nazionale metalmeccanici, ed è uscita da Confindustria, rendendo fattiva l'applicazione del nuovo contratto di Pomigliano a tutti i propri stabilimenti.
Se da più fronti l'accusa è quella di privare il lavoratore di quelle forme di libertà e tutela che faticosamente sono state raggiunte in anni di contrattazione sindacale, non manca comunque chi sottolinea come il nuovo accordo punti a incrementare la produttività, incentivando la competitività e il lavoro del singolo. Il punto nodale di tutto ciò resta comunque il superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con l'articolo 15 del nuovo contratto, che di fatto mette l'azienda nella condizione di licenziare il dipendente se lo ritiene inadempiente, rispetto questo all'osservanza delle regole dell'accordo da lui sottoscritto. Can you catch this?
Or match this? Check this direct. Il mappamondo, l'angolo delle news. Now your neck flexes to hyperactive
beats. Right back to street tactics. Vediamo in breve quello che accade nel mondo economico.
Roma, 22 marzo. La prossima settimana 22 banche rimborseranno alla BCE 1,94 miliardi di euro dei maxi prestiti ricevuti. Lo comunica l'Eurotower. Nel dettaglio, 7 banche restituiranno 1,57 miliardi presi in prestito con la prima operazione di finanziamento a 3 anni, messa in campo da Francoforte a fine 2011, mentre le altre 15 banche rimborseranno 371 milioni della seconda operazione di febbraio 2012. In tutti i rimborsi raggiungono così i 237,7 miliardi.
L'Italia deve fare uno sforzo per pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione. Serve un piano, una tantum, per risolvere nell'arco di 2 anni, una volta per tutte, la questione e rimettere in moto l'economia reale. Questa è l'affermazione del vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, Antonio Tajani, ed è tornato su quanto è stato annunciato dal governo e ha salutato questo come un passo positivo, ma ha sollecitato allo stesso tempo l'Italia a fare di più e anche in fretta, presentando il suo piano quanto prima a Bruxelles. Non era quello che volevamo, ha invece replicato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, parlando appunto del piano del governo sui debiti delle pubbliche amministrazioni. Siamo un po' delusi, ha aggiunto, dal fatto che il governo non abbia provveduto a prendere il provvedimento nella sua interezza. Aspettiamo di vedere quali saranno le procedure.
I sindacati CGIL, CISL e UIL lanciano l'allarme Tares, la nuova tassa sui rifiuti che sostituirà le tasse attuali con un aumento dell'esborso. I sindacati chiedono di spalmare il pagamento del Tares attraverso più acconti anticipando il pagamento, così come è avvenuto per l'IMU lo scorso anno, evitando di farlo coincidere con quello di altre imposte e tasse. Un modo per tener presenti le esigenze dei cittadini, ma anche di quelli delle società del settore in crisi di liquidità.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Roberto Biselli, fondatore del Teatro di Sacco a Perugia. Ok, raccontaci come nasce il Teatro di Sacco e qual è la sua storia.
Allora, il Teatro di Sacco nasce negli anni 70 da un gruppo di giovani che voleva, come in quel periodo un po' tutti, movimentare se stessi e la propria vita. Dopodiché io in realtà me ne sono andato da Perugia e sono tornato e ho rifondato, per così dire, il Teatro di Sacco, che ha una data di compleanno che è il 28 febbraio 1985, in cui abbiamo prodotto il nostro primo spettacolo. Diciamo che professionalmente in realtà nasce dall'85, quindi sostanzialmente ci stiamo avvicinando ai 30 anni di attività.
Il nostro programma parla di lavoro e di precariato. Il Teatro di Sacco ovviamente è un contenitore di lavoro, offre lavoro, e la cosa che più mi ha colpito è il fatto che voi non abbiate una vera e propria compagnia stabile, o mi sbaglio?
No, anzi, direi che la caratteristica in realtà del teatro è sempre stata questa, cioè quella di essere dei precari, perché una cosa è l'aspetto organizzativo-amministrativo, che serve ovviamente a gestire amministrazione e organizzazione della struttura, altro è produrre uno spettacolo. Quando tu produci uno spettacolo inevitabilmente tu fai dei contratti a termine, perché ovviamente tu ingaggi degli attori che ti sono utili per quella produzione, con loro fai un contratto, e questo contratto prevede un numero di giornate di prove e un numero di giornate di repliche dello spettacolo, quindi è nella natura del teatro essere sempre dei precari. Altra cosa è la struttura organizzativa, ma noi per snellire le spese e quindi per rendere funzionale questa impresa abbiamo scelto di avere un nucleo ristrettissimo fisso, e poi su ogni progetto, dai tecnici agli scenografi, dagli allestitori ai costumisti, di scegliere ovviamente sempre dei rapporti contrattuali, senza quindi dover avere il peso di strutture che gravano sulla nostra gestione. Ed è questo che ci consente di essere snelli e di essere concorrenziali.
Ho fatto un giro sul vostro sito e ho visto che ci sono dei provini aperti, quindi voi usate il vecchio caro metodo, quello di mettere degli avvisi e dei bandi affinché qualsiasi attore possa provarsi almeno ad una prova ed essere poi scelto in caso.
Assolutamente, perché il teatro è fatto di persone, e questo per me è un elemento fondamentale, cioè una compagnia se ha la possibilità di produrre, quindi di mettere in moto denaro e movimento economico, ha il dovere di provinare sempre, cioè ha il dovere di sapere che cosa c'è. Come l'attore ha il dovere di proporsi, così deve crearsi un corretto scambio di competenze. Io chiedo una prestazione, valuto sul mercato, il mercato mi risponde
per esempio, nella chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa, mi dicevi che uno dei problemi che ha incontrato è l'incapacità, a volte l'impossibilità, di trovare persone che possano essere realmente interessate al lavoro che gli offri.
Allora, una cosa sono gli attori, però qui dobbiamo fare differenza.
Sì, scusami, volevo dire a livello amministrativo, ho fatto YouTube senza dirti niente, comunque a livello tecnico-gestionale.
Sì, ecco, lì c'è un problema. A livello tecnico-gestionale noi stiamo per fare un'assunzione, anche qui abbiamo avuto un numero incredibile di offerte, ma quello che mi ha colpito di queste offerte, e devo dirlo con grande sorpresa, ma amara, che il 90% di queste persone che si offrivano non mi spiegavano il motivo per cui io avrei dovuto assumerli. Cioè dai loro curriculum e dalle loro motivazioni non si evinceva per quale necessità io avrei dovuto avere attenzione nei loro confronti. Mi spiego meglio. Non c'era nella loro offerta di lavoro nessuna indicazione che potesse dare a me, non su tutte, ma sul 90%, l'idea che quella persona fosse giusta per il dettagliato incarico che io avevo richiesto. Nel senso che si capiva che c'era un mandare curriculum a ruota, senza neanche stare a guardare a dove lo stavi mandando. Per esempio, noi siamo una compagnia teatrale, quindi è ovvio che l'amministrazione di una compagnia teatrale prevede quantomeno, non ti dico una competenza, ma un minimo di vocazione, curiosità. Ecco, su 90 su 100 non c'era neanche questo.
Ecco, invece parlando a livello aziendale, quindi la parte economica, come azienda, fra virgolette, il Teatro di Sacco, tu mi dicevi che è un'azienda in attivo.
Sì, incredibilmente sì. Devo dire che siamo molto contenti di questo risultato, che è nato in parte da quello che ti dicevo, cioè dal fatto che siamo riusciti ad avere una struttura snella, non ricevendo soldi dal Ministero e quindi non avendo la ghigliottina che il Ministero impone, perché per ottenere quei sovvenzionamenti devi avere un tot numero preciso di giornate lavorative, giornate contributive, giornate di borderò. Essendo svincolati da questa dimensione, noi possiamo gestire dei costi che sono infinitamente superiori a chi è obbligato ad avere questo numero di soggetti, di dipendenti. Quindi una cosa, per così dire, che costa 100, a noi ne costa 30, pur avendo i contratti tutti a norma.
Allora, per quel che riguarda invece il Teatro di Sacco, visto che spesso in giro per Perugia ci sono manifesti in cui promuovete corsi per la voce, workshop di teatro per i bambini, in questo caso riuscite ad ottenere dei finanziamenti dalla regione, dal comune, oppure siete sempre voi a farvi avanti con le vostre spalle?
Allora, intanto per quanto riguarda la regione esiste una legge regionale, la legge 17, che sovvenziona le attività culturali, noi facciamo domanda ogni anno e riceviamo un contributo. È sempre un contributo molto piccolo, ma d'altra parte la regione non ha risorse, perché la regione, questo va detto, ha fatto una scelta diversa 20 anni fa. Più che lavorare sull'indotto, ha lavorato sulle grandi manifestazioni. Quindi la maggioranza dei finanziamenti sono andate alle grandi manifestazioni. Teatro Stabile, Festival dei Due Mondi, Festival delle Nazioni, Umbria Jazz, quelle che secondo la regione erano le manifestazioni che fungevano maggiormente da polo attrattivo per la regione. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri enti, abbiamo sempre avuto un fecondo rapporto con il Comune di Perugia, la Sala Cutu è nata grazie alla volontà di Perugia, abbiamo fatto una rassegna di teatro d'autore, i più grandi sono passati da noi, Ascanio Celestini quando non era nessuno è venuto da noi, Danio Manfredini, Motus, Claudio Morganti, Raffaella Giordano, cioè da noi sono venuti tutti e l'abbiamo fatta attraverso un finanziamento del Comune di Perugia, quindi da questo punto di vista c'è stato sempre un rapporto molto... Noi siamo nati per volontà dell'allora Assessore Abbondanza, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia. Chiaro che la spending review ha creato molti problemi. Noi siamo stati bravi a riuscire a coinvolgere i privati, in parte con i corsi, la Sala Cutu è costantemente affollata di persone, nel senso che noi abbiamo fatto due scelte importantissime quest'anno. Uno, abbiamo offerto una residenza a una compagnia professionale di danza, il Déjà Donné. E creando la residenza abbiamo ovviamente creato movimentazione e presenza di persone, di attività. In seconda battuta, i nostri corsi continuano a essere frequentatissimi, compresi gli spettacoli che noi facciamo la domenica pomeriggio per i bambini, più o meno in ogni settimana passano 500 persone, sono tante per un posto che ha 80 posti. In questo momento devo dirti che la nostra situazione è molto positiva, abbiamo un rapporto positivo con le amministrazioni, abbiamo un rapporto positivo con gli utenti, abbiamo un rapporto positivo con noi stessi, tanto, questo è un elemento fondamentale, e secondo me paradossalmente per la crisi, perché la crisi ha generato uno stato depressivo generale dei mercati ma anche degli individui, e noi ci siamo infilati in questo spazio, perché è un'autostrada, proprio perché tutti sono lì a lamentarsi, tutti sono lì ad avere una grande difficoltà nel concepire il futuro, noi abbiamo dei piani strategici invece che sono funzionali, e lo vediamo quando ci... è chiaro che noi stiamo investendo, questo è ovvio, stiamo mettendo dei soldi, e anche di tasca nostra, ma d'altra parte se tu fai un'impresa, è chiaro che se tu hai guadagnato, secondo me se uno guadagna, i soldi non è che li devi mettere in Svizzera o lasciarli in banca, li devi rimettere nel mercato del lavoro, e quindi noi investiamo in continuazione. È chiaro che più investi meno guadagni, però in realtà guadagni in futuro, cioè guadagni in movimentazione del lavoro, e questo per noi che ci occupiamo di cultura è stata una scoperta anche per noi, perché in Italia manca proprio la mentalità, questa è una cosa un po' banale, però l'abbiamo constatato, cioè ancora il cortocircuito fra cultura e impresa è di là da venire, in Umbria poi è anni luce. Cioè, la cultura viene ancora intesa veramente come luogo della sovvenzione, il bene culturale come luogo a sé stante, e non c'è nessuna interconnessione funzionale, sistematica. E certo, la regione non ha espresso grandi piani in quel senso, dopo essere partita alla grande con le conferenze regionali, però il sistema non l'ha creato, e noi siamo riusciti a crearlo, per esempio facciamo eventi legati al turismo culturale e al paesaggio, costruiamo situazioni legate a specifiche esigenze del cliente privato. Noi abbiamo molti rapporti con i privati che ci chiedono progetti di formazione, ci chiedono intrattenimento di qualità. Con questo noi abbiamo fatto soldi, cioè abbiamo fatto quello che si chiama il cash, che è la cosa più importante quando gestisci una compagnia. Il cash permette di pagare subito anche gli attori.
Certo, ne ho creato il gap, effettivamente da un lato è molto bello sentire che ci sia una bella storia positiva in un momento di crisi così austero, così grosso e comunque dilatato in tantissime realtà, dall'altra parte stiamo facendo questi servizi insieme proprio perché parliamo di una realtà, quella degli attori, dello spettacolo, che è di per sé stata sempre caratterizzata dal precariato. E ovviamente, come dici tu, concordo sul fatto che l'idea di enterprise, comunque l'idea di avere una vera e propria azienda, per cui si basta andare a Londra a vedere come funzionano le cose, qui in Italia c'è un gap enorme, prima che venga riempito passerà tanto tempo. In chiusura voglio chiederti, visto appunto tutte le cose che ci hai raccontato e visto comunque la vostra abilità nel riuscire a creare un'azienda ma allo stesso tempo dello spettacolo, per cui non si toglie niente all'arte ma anzi la si valorizza, quali sono le tue previsioni per il futuro dell'arte in Italia? È difficile come domanda, mi rendo conto.
Perché io purtroppo non sono nei posti dirigenziali. Certo, io mi stupisco di come un paese che ha il 65% dei beni culturali del pianeta dati UNESCO possa essere in crisi. Cioè, mi fa ridere.
Quindi in bocca al lupo al Teatro di Sacco, noi li appoggiamo.
In bocca al lupo al futuro.
Grazie.
Pane e acqua, ricette anticrisi.
Oggi affrontiamo un tema importante, il colloquio di lavoro. L'immagine che diamo al cosiddetto primacchitto, usando un francesismo, è fondamentale. Innanzitutto il nostro abbigliamento e la cura di noi stessi deve essere impeccabile. Con questo certo non intendiamo che dovete vestirvi come se stesse andando a un matrimonio, la cosa potrebbe risultare controproducente nella maggior parte dei casi. Di solito indossare abiti casual ma non troppo sportivi è la ricetta migliore. Solo nel caso in cui il colloquio sia in un'azienda in cui è richiesto come dress code l'abito per l'uomo e il tailleur per la donna, allora solo in quel caso non potete fuggire alla costrizione di un abbigliamento rigido.
Importante, come dicevamo, è la cura di noi stessi. Quindi, quale sia il vostro stile, l'importante è essere in ordine. Per gli uomini, barba e capelli assolutamente in ordine sono un must. Le mani sono da curare per entrambi, sia per gli uomini che per le donne. Sembra assurdo, ma purtroppo durante un colloquio di lavoro veniamo esaminati davvero da cima a fondo. E le mani di solito sono lo specchio della cura che abbiamo per noi stessi, che per molti dipendenti di risorse umane si traduce in una buona cura di noi stessi, cioè è uguale a un buon rendimento al lavoro. Sono calcoli che ci appaiono strani, ma sono quelli che di solito vengono applicati.
Per le donne la cura di se stesse deve essere più che impeccabile. Capelli senza ricrescita, un trucco sobrio, poi ovviamente dipende dalle esigenze del lavoro per cui vi state proponendo. E manicure impeccabile, come abbiamo già detto. È molto importante durante il colloquio far uscire il proprio carattere con una certa diplomazia. Quindi con questo intendo che non bisogna spingersi troppo verso la finzione. Il nostro consiglio è quello di tentare di essere il più possibile naturali e rilassati. Ognuno di noi ha il suo carattere, però è molto importante tenere a bada l'ansia. Esistono molti esercizi per superarla. Uno di questi è la respirazione ritmata, ovvero una specie di training autogeno. Per metterlo in pratica bisogna soffermarsi sul proprio respiro ed ascoltarlo. Se lo si sente accelerato, si deve portarlo a sostenere un ritmo dolce e ritmato. Il respiro ci aiuta molto con gli stati di agitazione. Esistono inoltre degli esercizi di teatro che per i meno pratici potrebbero sembrare delle stupidaggini, ma che in realtà hanno una loro efficacia. Per cui, se aggiunto al lavoro sul respiro, ripetiamo a mente la frase «Io sono qui». Con decisione e consapevolezza ci darà la spinta per trovare la grinta che ci serve. Certo, sono esercizi da fare con serietà, se non li si prende sul serio non servono assolutamente a nulla.
Un altro trucco molto utile per evitare di mostrare l'agitazione di cui potremmo essere preda durante il colloquio e che può quindi servirci per scaricare lo stress è quello di tenere tra le dita una penna per evitare di cedere ad eccessivi movimenti che possano apparirci nevrotici. Inutile dire, poi per il chewing gum e caramelle vanno eliminate prima di entrare. Se per lo stress abbiamo le mani sudate, inoltre, possiamo asciugarle prima di stringere la mano a colui che ci farà il colloquio. E ricordiamoci sempre, per l'appunto, di stringere la mano ai nostri interlocutori, sia prima che dopo il colloquio. La stretta di mano è importante perché esprime la nostra professionalità, per cui deve essere decisa. Assolutamente da evitare è la stretta di mano stritolatrice che rompe falange, falangina e falangetta, poiché non fareste altro che attirare sicuramente l'antipatia del malcapitato, giocandovi il posto di lavoro al 100%. Oppure all'opposto, mai fare quella che potrebbe apparire come una mano morta, ovvero una stretta del tutto priva e quindi del tutto priva di forza, scusate, quindi di personalità, dando di voi un'immagine debole e poco interessante. Sicuramente non apparite con una stretta di mano docile una persona di carattere. Importante, portate sempre con voi una copia del vostro curriculum e se il vostro lavoro lo richiede, il vostro portfolio.
C'è da aggiungere sull'asciugatura della mano prima di stringerla. Ovviamente non fatevi notare. O fatelo prima di entrare nella sala del colloquio e se prima di andarvene, perché come abbiamo detto la stretta di mano è importante che avvenga sia prima che alla fine del colloquio, fate con disinvoltura l'asciugatura su una parte del vostro corpo in modo tale che non si veda assolutamente, perché questo potrebbe apparire davvero poco carino e sicuramente non piacerà a chi avete davanti. Poi tornando invece con i nostri consigli, ricordatevi di mostrarvi sicuri ma non saccenti. Perché a volte l'eccesso di zelo non piace alle aziende. Infatti, se doveste essere scelti, avrete tutte le vostre chance per mostrare le vostre capacità. Quindi non vi preoccupate, l'importante è che diate una buona immagine di voi stessi. Per cui ricordatevi che il vostro corpo parla. Evitare eccessive gesticolazioni, rigidità o eccessiva scioltezza, tipo per dirla alla romanesca, a sbracarvi sulla sedia. E quando parliamo di noi stessi, cerchiamo di farlo come se stessimo parlando del nostro migliore amico, per cui nutriamo una grandissima stima e un gran rispetto. Tutto filtrato da un'equilibrata misura. I pavoneggiamenti sono da escludere, umiltà ma non modestia. L'eccessivo, dall'altra parte, resta controproducente sempre. Quindi ragazzi, questi sono i nostri consigli, che ovviamente poi ognuno di noi ha un carattere e un modo di fare. personale, per fortuna è bella la diversità, sono solo delle piccole perle, delle chicche, diciamo, che per esperienza possono aiutare, ma certamente non sono delle regole rigide. Ognuno di noi ha il suo carattere, ognuno di noi ha il suo potenziale, quindi continuate a provare, a non smettere mai di lottare. E anche oggi abbiamo finito il nostro AA Lavoro Cercasi, grazie ancora per essere stati con noi, non dimenticate di cliccare su Facebook la nostra pagina Mi Piace, che è appunto AA Lavoro Cercasi, e se volete suggerirvi per interviste o testimonianze scrivete all'indirizzo mail paola.faraca@gmail.com. Grazie per essere stati con noi e buona settimana.
AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Faraca e Francesca Zinni.